Ave Maria, cari amici e agli ascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa serata a tutti da Claudio per questa nuova puntata del Sabato con Maria che, come ben ricorderete o come ben ricordate, è dedicato alla meditazione delle litanie lauretane. Questo libro è edito da casa editrice, Casa Mariana Editrice, è scritto da padre Alessandro Apollonio, francescano dell'Immacolata, mariologo. Ecco, la volta precedente abbiamo meditato la Virgo Potens, Virgo Clemens la volta precedente, e questa volta invece c'è Virgo Fidelis. Pensate che Virgo Fidelis è stata è il titolo della protettrice dell'arma, cioè dei carabinieri, ecco, la patrona dei carabinieri è la Virgo Fidelis, ecco, la fedeltà, fedeltà. E però che loro, i carabinieri, l'hanno proclamata la loro patrona, ma credo che convenga imparare da loro, ecco, perché la fedeltà di questi tempi sembra che sia un difetto invece che una virtù. Ecco, fedeltà partendo dal basso, ovvero diciamo fedeltà tra marito e moglie, ma poi c'è una fedeltà, per esempio, alle promesse battesimali. Ecco, e quante volte siamo invece infedeli, quante volte abbiamo promesso di fuggire le occasioni prossime del peccato. E poi non le abbiamo fuggite. Quante volte abbiamo promesso di cioè di resistere a Satana e ai suoi inganni, alle sue trappole, diremmo così, per prendere le anime, di resistere a lui, di essere fedeli invece alle promesse battesimali, che sono queste appunto di fuggire da tutto ciò che è contrario alla volontà di Dio, e poi, dopo aver promesso solennemente con tanto di padrino o di madrina, poi invece vedete che sembra quasi che uno si vergogni di essere fedele. Ma come? Ricordo una mia nipote che diceva che portava all'asilo la bambina e le amiche, portavano a loro volta le bambine all'asilo, chiedevano: ma tu sei ancora con tuo marito? Ma come, ancora con tuo marito sei? Dice: ero l'unica che stava ancora con mio marito, perché le altre l'avevano già cambiato. Ecco, per cui Virgo Fidelis, pensate un po' come dobbiamo insistere, ecco, nel invocare la Madonna, Vergine fedele, che ci ottenga il santo dono della perseverante fedeltà, perché è troppo poco dire sono fedele, ma per quanto? Per cui ogni giorno, per esempio, personalmente, insieme a mia moglie, facciamo questa, diciamo, facciamo questa invocazione: donaci il santo dono della perseverante fedeltà, perché uno può essere fedele fino a un anno prima di morire e poi essere un infedele, uno può essere fedele per 30 anni e poi diventare un infedele, per cui la perseverante fedeltà, se persevererete fino alla fine, vero, avrete conquistato il regno dei cieli, ma bisogna essere fedeli fino alla fine, per cui Virgo Fidelis, ora pro nobis, ma Virgo Fidelis, ottienici il santo dono della perseverante fedeltà, come tu sei stata perseverante fino alla fine ai piedi della croce, ma anche dopo, voglio dire, finché non è stata assunta in cielo, anche proprio oltre tutte le altre, gli altri titoli che sono assegnati per merito alla Madonna, ecco, gli è stato anche questo della perseverante fedeltà. E allora vedete che è un titolo a cui dobbiamo molto, dovremmo, cioè deve provocare in noi una grande umiliazione per non essere sempre stati fedeli, quante promesse non mantenute, io farò, io andrò, io sarò ecco, fedele, ma voi pensate anche, diciamo, nella religione, quanti hanno fatto il voto di povertà e poi vivono altro che povertà, quanti hanno fatto il voto di castità e poi non vivono la castità, è vero? Quanti hanno fatto il voto di obbedienza e poi sono disobbedienti, non solo, ma addirittura ribelli, eccetera, eccetera. Per cui questi voti non mantenuti sono la caratteristica contraria alla Virgo Fidelis. E se meditassimo un po' di più sulla fedeltà e sull'infedeltà, ecco, dovremmo veramente piangere, ecco, soprattutto di dolore, di pentimento, se pensiamo ad esempio a Gesù che ha promesso e mantiene: sarò con voi fino alla fine del mondo, nonostante tutte le cose che mi fate, tutte le sofferenze che mi procurate, anche nella Santissima Eucaristia, ovvero ingratitudini, indifferenze, oltraggi, sacrilegi con cui Gesù stesso è offeso, eppure rimane fedelmente tra noi in mezzo a tutte queste cose terribili che continuiamo a praticare, addirittura senza preoccuparci, quasi quasi vorremmo giustificare quelli che le fanno e, diciamo, anche autorizzare a fare quello che non si può fare, ecco, per andare d'accordo con gli uomini voltando le spalle a nostro Signore Gesù Cristo. Per cui la fedeltà, proviamo a pensarci un po' di più, e nelle nostre preghiere, per esempio, e anche nelle nostre confessioni, io non lo so quante volte nelle nostre confessioni abbiamo detto: Padre, confesso la mia infedeltà alle promesse battesimali, confesso la mia infedeltà anche, diciamo, anche nel matrimonio, perché se uno guarda una donna, per esempio, o anche un uomo, vero, ma e lo desidera in cuor suo, beh, secondo voi, se è un adultero, cos'è? Non è un infedele, è un adultero. E per cui, con tutti questi nudismi che circolano, con tutte queste proposte, vero, pubblicizzate, divorziati, risposati, eccetera, eccetera, va bene, dico, pensate alla fedeltà, dove è andata a finire, ma dov'è sta fedeltà? Allora, io prometto tutto questo, di amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, lo prometto, ma cosa prometto? Ma ti rendi conto che non hai mantenuto questa tua promessa, perché ami il tuo io con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, sopra ogni cosa, per cui sei un adultero anche nei confronti di Dio, e poi dici, pensate un po', quando sentiamo dire in chiesa, magari il parroco che dice: cari, adesso dicono fratelli e sorelle, non hanno più il coraggio di dire cari fedeli, perché lo fossero fedeli, e qui dicono fratelli e sorelle, per esempio, ecco, per evitare anche questo titolo che non è meritato, no? Cari fedeli, ma quando? Dove? Quante volte siamo stati fedeli? Ecco, per cui, diciamo, abbiamo mostrato prima la nostra fedeltà, diciamo che è in stato fallimentare. E adesso andiamo a vedere invece colei che è la nostra forza, che è colei che ci aiuta ad essere fedeli, ma dobbiamo veramente consacrarci a lei, ecco, e credere che il suo cuore immacolato sarà, sarà il sicuro rifugio anche della nostra fedeltà. La Madonna l'aveva chiesto a Fatima, vero? L'aveva chiesto, ma non l'abbiamo fatto. E avete visto cosa è successo? Avete visto? Pensate che dopo il Concilio Vaticano II, ma sono già, questo però qualche decennio fa, subito dopo, diciamo, sono usciti tra sacerdoti, frati e suore, 100.000 che hanno fatto i voti hanno voltato le spalle alla fedeltà, per esempio, e poi sto dissanguamento continua, e anche quelli che non sono usciti di fatto, ma vivono in modo da essere, diciamo, da essere usciti dai voti, per cui vivono in modo non fedele, ecco. E naturalmente se non vivono in modo fedele loro, neanche la pretendono dai fedeli cosiddetti, tra virgolette, che non sono più fedeli perché ognuno vuol fare quello che vuole e non ascolta neanche diciamo, gli insegnamenti che Santa Madre Chiesa ha dato riguardo a tanti argomenti. E allora vedete, il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio anche riguardo alla fedeltà. Perché solo nel cuore immacolato, cioè nel cuore fedele di Maria, siamo al rifugio. Fuori di lui, fuori del cuore immacolato, non solo siamo a rischio, ma diciamo che siamo, per il fatto stesso che crediamo di poter fare senza il dono che ci è stato fatto da Dio stesso, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, solo il fatto di non averlo accolto è un atto di presunzione, diciamo, è lì il nemico, quando trova i presuntuosi li fa a pezzi, e difatti abbiamo davanti agli occhi anche questo disgraziato evento. Bene, allora Virgo Fidelis, ora pro nobis, adesso vediamo, ecco, invece, ecco, questo attributo, questo titolo meritato dalla Madonna, e dovremmo sì, proprio cantarlo, e poi lo sentiremo dalle suore che canteranno le litanie più tardi, ma vanno cantate le litanie, perché se l'anima mia magnifica il Signore, dice la Madonna, e noi dobbiamo imparare da lei, e l'anima nostra magnifica il Signore per averci donato la Madonna, che con questo titolo, Virgo Fidelis, lei è fedele anche, non ha rinnegato quel sì che ha pronunciato ai piedi della croce e ci ha accolto come suoi figli, anche se siamo i crocifissori del suo divin figlio. Pensate un po', continua a sentirsi responsabile, diciamo maternamente responsabile, di coloro che non solo hanno crocifisso Gesù Cristo, ma continuano a crocifiggerlo. È lei che è l'incarnazione, diremo così, colei che ha incarnato la parola di Dio, che la parola di Dio cosa dice? Il Signore non vuole la morte del peccatore, ma che si converte e viva. E la Madonna, quante lacrime, spine, vediamo il cuore immacolato, è addolorato, è trafitto dalle spine, ecco, non cede, diciamo, è l'avvocata nostra, fa di tutto per salvarci, perché questo mandato, ecco, che gli è stato affidato dal figlio suo Gesù di essere madre nostra, ecco, la responsabilizza a tal punto che offre, soffre diciamo, fa di tutto, insomma, ecco, per salvarci, ecco, come avvocata, dice sì, è vero che ha fatto questo, ma ha fatto anche quello, insomma, da piena di grazia intercede per farci ottenere quello che non potremo mai ottenere. E ricordo che Padre Pio, quando venne un signore che dice, padre, io ho un parente che e gli ha fatto l'elenco delle scelleratezze che compie questo suo parente. Padre, cosa facciamo? Cosa devo fare? Dice, qui ci vuole la Madonna, qui ci vuole la Madonna, perché se non lo ottiene lei, non c'è niente da fare. Ecco, solo lei lo può salvare, pensate un po'. Allora, Virgo Fidelis, ora pro nobis. Il cuore stabile nella fedeltà si contrappone al cuore volubile nel tradimento. La fedeltà è la stabilità dell'amore. La Vergine Maria ha detto di sì a Dio sempre, senza mai venir meno. La fedeltà di Maria si riassume nel fiat di tutta la sua vita consacrata a Dio. Per questo è stata sempre fedele ai suoi doveri di madre verso Gesù Cristo e verso l'umanità. Nei confronti dello Spirito Santo e di San Giuseppe, la fedeltà di Maria fu sponsale. Lo Spirito Santo, sposo divino, le ispirò il voto di verginità e grazie a San Giuseppe, sposo umano, ella lo custodì fedelmente. Alla fedeltà di Maria corrisponde la fedeltà dello Spirito Santo, che sempre fu con lei, e la fedeltà di San Giuseppe, che sempre la protesse come una fortezza inespugnabile. Fu dunque una fedeltà tutta verginale. La fedeltà di Maria è partecipazione all'amore immutabile di Dio, ma l'immutabilità di Dio non si riduce alla fedeltà. Dio, certo, è fedele, le sue parole non passeranno, la sua alleanza è eterna, il suo amore è infinito. Ma ancor prima che il mondo fosse, Egli è l'Eterno, l'immutabile. Egli è fedele con le sue creature perché è immutabile in se stesso. Lo diciamo con buona pace dei teologi neo-hegeliani che contestano l'insegnamento infallibile della Chiesa e vorrebbero ridurre l'immutabilità ontologica di Dio alla sua fedeltà morale. Se così fosse, Dio sarebbe una buona persona, ma non più Dio. L'immutabilità di Dio non la possiamo capire appieno perché è una perfezione incomunicabile. Solo un essere infinitamente perfetto come Dio può essere immutabile. Eppure tale perfezione infinita, partecipata sul piano morale alla creatura finita, è la fedeltà. E la fedeltà di Maria è l'icona più sublime dell'amore immutabile di Dio. Ecco, questa prima parte, ecco, ci mostra ancora con più forza che cos'è la fedeltà. Diciamo che è un attributo innanzitutto divino, perché Dio è immutabile, per cui vuol dire che è fedelissimo, cioè non può che essere fedele perché è immutabile, non muta. Quello che ha detto è, passeranno i cieli e la terra, ma le mie parole mai, per cui vuol dire che sarà fedele alle parole che ha pronunciato, passeranno i cieli e la terra. E qui vedete se stessimo più attenti anche, diciamo, a queste parole, dovremmo dire, quando Gesù promette una cosa, noi dobbiamo crederla, anzi il Signore ci prova nella fede, perché se dice le mie parole non passeranno mai. Tu credi a quello che io ho detto, alla mia fedeltà? Se già noi infedeli addirittura pensiamo che Dio sia infedele perché non crediamo alla sua fedeltà, ci dimentichiamo che ha detto le mie parole non passeranno mai, per cui passeranno i cieli e la terra, ma le mie parole mai. E voi sapete che nella coroncina al Sacro Cuore, vero, la terza parte, che cosa dice? O Sacro Cuore di Gesù, che hai detto, passeranno i cieli e la terra, ma le mie parole mai, sulla tua parola io chiedo la grazia, eccetera, eccetera. Allora, tu l'hai detto, Gesù, e siccome l'hai detto, quello che tu hai detto è, non potrebbe essere, è, e io credo così. Per cui, novena irresistibile, in pratica, Padre Pio che la raccomandava e la recitava tutti i giorni, questa novena irresistibile al Sacro Cuore di Gesù. Gesù, tu l'hai detto, io credo, e ciò che tu hai detto deve avverarsi perché io credo alla tua parola, fermamente. Beato l'uomo che confida nel Signore perché non sarà mai deluso, ma maledetto l'uomo che confida nell'uomo perché invece è garantito che sarà deluso. Ecco, allora direi che la prima parte, diciamo, di questa meditazione adesso va corroborata e, diciamo, resa, come dire, deve rallegrarci con il bel canto di questo intermezzo che saranno le litanie cantate. Noi siamo in diretta, vero? Se voi desiderate anche telefonare lo potete, 0825 444 391. Allora, a dopo il canto delle litanie. A tra poco. Ave Maria. Allora la nostra meditazione dopo aver ascoltato questo canto delle litanie, e pensate che elenco di virtù, vero, ogni litania, vero, in pratica mostra un aspetto della santità della Madonna, e noi dobbiamo interrogarci su questo e dire: pensa, la Madonna, ecco quanto è santa, è la regina di tutti i santi, io sono suo figlio e devo onorare il Padre che sta nei cieli, anche, vero, non solo quelli che stanno in terra, perché è chiaro che se onoro il Padre che sta nei cieli e la Madre che sta nei cieli, diremo che è conseguente onorare anche il Padre e la Madre che stanno in terra. Se mi faccio santo, pensate un po', i miei genitori diranno: mio figlio mi ha onorato con la sua santità dopo aver onorato il Padre che sta nei cieli e la Madre che sta nei cieli. Per cui, ecco, le litanie dovrebbero essere anche delle provocazioni per dire: questo è l'elenco delle qualità, delle virtù di Maria, virtù. Quante ne hai di queste virtù? Non ne ho, però sono figlio di Maria, allora devo cominciare a pregare, dire tanti rosari, dire mammina mia, ti faccio sfigurare se non mi fai la grazia di cambiare vita, di essere santo, non voglio, non sia mai, ecco, non rispettare la mia libertà io la do a te, fai di me quel che tu vuoi, sono cose proprietà tua, come insegnava San Massimiliano Kolbe, il folle dell'Immacolata, perché anche meditando le litanie bisogna chiedere la grazia della follia dell'amore all'Immacolata Concezione, tutta bella, tutta santa, ecco, Madre nostra. Ed è importante, ecco, quando recitiamo le litanie, veramente man mano che cantiamo questa magnifica della Madonna, dovremmo, diciamo, batterci il petto per dire, ma tu quanto ci assomigli alla mamma tua che sta nel cielo? È così. Allora vediamo un po', continuiamo la nostra meditazione e staremo a sentire cosa ci propone, ecco, questo libro. Allora, in Maria l'immutabilità di Dio è fedeltà, ossia l'immutabilità di un voto, di una promessa, di un amore donato, di un'alleanza sancita, senza ondeggiamenti, ecco, decisi fino alla morte, devo essere fedele fino alla morte. E Gesù fu fedele fino alla morte, è la morte di croce. Nessun turbamento passionale poteva distogliere Maria dal suo inesausto amore a Dio. La fedeltà è una qualità intrinseca dell'amore casto. Fedeltà nell'intenzione, fedeltà nell'esecuzione, dolce nell'intenzione, la fedeltà può essere amara nell'esecuzione, a causa degli assalti contrari del diavolo, del mondo e, per noi peccatori, della carne. Nell'intenzione ci vuole un grande trasporto d'amore, nell'esecuzione prudenza e fortezza. Senza fedeltà non è possibile perseverare nella verginità. La fedeltà è perseveranza. È dunque necessaria ai consacrati e anche alle famiglie perché onorino il loro patto con Dio e con l'uomo. Cioè, scorrere queste parole che sono, diciamo, che sono un bene che il Signore ci dona, deve proprio scendere nel nostro cuore, desiderarlo con forza, donami di essere fedele, non sia mai, che vergogna essere infedeli, che vergogna aver promesso una cosa e non averla mantenuta per andare incontro a una cosa infinitamente inferiore, anzi contraria alla fedeltà. Per cui sono fedele a Dio che è eterno ed infinito ed è il mio sommo bene, eterno bene, e sono infedele per una sciocchezza di una cosa che mi dovrei solo vergognare di pensarla? San Paolo ce lo ricorda, voi vi vantate, addirittura siamo arrivati a tanto, voi vi vantate di ciò di cui dovreste vergognarvi. Siamo neanche più capaci di vergognarmi qui, vorrebbero far sì che, diciamo, il puro, l'onesto, il casto dovrebbe vergognarsi di essere tale. Le ragazze che mantengono, ecco, questa purezza, dalle amiche sono considerate, sono disprezzate, per cui arrivano al punto, queste povere ragazze, di sentirsi anormali se non fanno i peccati che hanno fatto le altre. Vedete, oggi anche questa moda, una fa una cosa, la fanno tutte, una si fa i tatuaggi e se lo fanno tutte. Dico, ma perché invece se una dice il rosario non lo dicono tutte? Perché se una va a fare un'ora di adorazione non vanno tutte a fare la stessa cosa? Invece no, al contrario, quando uno compie un atto contrario alla fedeltà, sembra, diciamo, un invito, ecco, ad essere moderne, ad essere diverse, ad essere... Ma voi capite il nemico che potere ha sulla nostra intelligenza anche, ci rende veramente stolti. Ecco, allora, vediamo un po'. La fedeltà di Maria ripara l'infedeltà di Eva. Maria fu fedele cooperatrice di Cristo nel compiere la redenzione del genere umano, al contrario di Eva che cooperò con Adamo alla sua rovina. Nel suo ruolo di corredentrice, la Vergine Maria fu fedele a Dio e all'uomo, a Dio perché cooperò con lui fino alla fine, senza tentennamenti né resistenze di alcun tipo, all'uomo perché mai è venuta meno nel suo ruolo di avvocata e mediatrice materna, misericordiosa, presso il suo figlio a favore degli uomini. Le apparizioni della Vergine, di cui è costellata la storia della Chiesa, attestano la sua fedeltà nei secoli, nonostante le infedeltà dei suoi figli peccatori. Sant'Ambrogio esalta la fortezza di Maria nel momento supremo della sua fedeltà a Cristo Redentore e agli uomini che da lei attendevano i frutti della redenzione. Ai piedi della croce stava Maria e la sua forza d'animo era tale che l'Evangelista Giovanni non ha riportato nemmeno il suo pianto. Stanten lego, flentem non lego, afferma il Santo Vescovo di Milano. L'elogio che Neemia, governatore di Gerusalemme, rivolge ad Abramo, nostro padre nella fede, si addice molto di più a Maria, nostra madre, nell'ordine della grazia. Tu, o Dio, hai trovato il suo amore fedele davanti a te. Maria, come Abramo, ha conosciuto la peregrinazione nella fede. Come Abramo, ha obbedito a Dio fino ad immolare il figlio unigenito, ma più di Abramo ha creduto, più di Abramo ha obbedito, perché solo Maria ha trovato grazia presso Dio, essendo lei stessa la piena di grazia. Come Sara fu madre fedele nell'educare santamente il figlio Isacco, così Maria è fedele nell'eseguire il suo compito di educatrice dei figli rinati dall'acqua e dallo Spirito. L'acqua del battesimo è, secondo i padri siriaci, segno delle acque materne di Maria, nel cui grembo l'uno e l'altro sono nati. Il capo ed il corpo, Cristo e la Chiesa. La fedeltà di Maria è la sua confermazione in grazia, la sua impeccabilità per grazia. La fusione completa della sua volontà nella volontà di Dio ha portato una certa comunicazione delle perfezioni divine. La libertà di Dio, impeccabile per essenza, è diventata la libertà di Maria, impeccabile per grazia. Fedeltà è la libertà di non peccare mai. Chi pecca non è fedele. Scusate, non è fedele e nemmeno è libero. uno è schiavo di ciò che l'ha vinto. Seconda lettera di San Pietro dice così, uno è schiavo di ciò che l'ha vinto. Così anche la Chiesa e ogni suo figlio, che come la madre vuole vivere senza macchia né ruga, imitando, e qui è tratto dalla Lumen Gentium, imitando la madre del suo Signore con la virtù dello Spirito Santo, conserva verginalmente integra la fede, salda la speranza, sincera la carità. Ricordiamo infine che dall'11 novembre 1949, abbiamo detto all'inizio, l'arma dei carabinieri ha come patrono la Virgo Fidelis. Affidiamo alla celeste patrona questi valorosi servi della patria, ricordando anche a loro che la vera patria è il cielo. Ecco, vedete quanti insegnamenti si traggono dalla meditazione. Vedete come è importante la meditazione. Vedete come la meditazione è come una specie di tac per il corpo che mostra i lati oscuri della nostra vita spirituale. È importantissimo meditare, è talmente importante che Padre Pio a qualche figlio spirituale ha detto: se non fai la meditazione non ti do neanche la comunione, pensi un po', ma con forza l'ha detto e diciamo mi rendo conto che è indispensabile la meditazione. Se vuoi calare di quota, basta che spegni i motori della meditazione. Vedete, gli aerei volano, ma ci sono i motori che spingono. È vero, la grazia di Dio, ma vedete, noi però dobbiamo anche volere tutto ciò. Pertanto l'accelerazione anche nella via della santità è l'accelerazione nella meditazione e nel mettere in pratica quel che abbiamo meditato. Ecco, qualche giorno fa stavo sui prati di alta montagna dove c'erano tante mucche al pascolo e diciamo che dopo aver brucato tanta erba, cosa è accaduto? Che poi si sdraiano e cominciano a ruminare. Per cui noi dobbiamo leggere queste cose, meditare queste cose e poi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ruminarle e dire: quel che ho sentito oggi cos'è? Come il vento che passa o è qualcosa che deve mettere radici? È un seme gettato nel mio cuore, nella mia anima, o è soltanto vento che passa? Ecco, per cui vedete l'importanza della meditazione. È vitale la meditazione, è l'accelerazione della santità, in quanto è mettere in pratica quello che si è meditato, avverrà proprio attraverso la preghiera, la richiesta di poterlo mettere in pratica. Ecco, dire: Signore, quel che tu mi hai detto, donami la forza, la perseveranza, la volontà di metterla in pratica. Ecco, perché questa parola si incarni, il verbo, la parola, deve incarnarsi. Ebbene, siamo giunti anche questa volta al termine della nostra meditazione. Ecco, ci diamo l'appuntamento a luglio, quando mediteremo Speculum Justitiae, ora pro nobis, specchio di giustizia, specchio di giustizia. Pensate un po' quante ingiustizie. Ecco, viviamo in questo mondo ingiusto e forse non invochiamo lo specchio di giustizia con tanta fede perché, diciamo, travolga lo suo specchio di giustizia anche noi così ingiusti. Bene, santa serata a tutti da Claudio.